se noi studiamo che la persona ha bisogno tenere, avere la scelta. Cosa vuol dire avere la scelta? Se già c'è in Chaya, allora non c'è scelta. Che cos'è che ha uno? Per questo, dall'alto, non gli si dà il desiderio per essere più forte. E io posso darti un esempio. La persona che non è abituata a lavorare, per donare, io sono abituato, diciamo, che ho i miei desideri. E allora, non ho tanto piacere nel cibo, nel bere, nel dormire. La persona che inizia il lavoro, allora deve annullare, non si può annullare il dormire. Diciamo che non c'è lavoro, gli danno il piacere per dormire, nel dormire. E allora un'altra volta vuole superarlo, diciamo che lo supera, che c'è una superazione più grande, e un'altra volta gli dà una forza, e ogni volta troviamo che ogni volta che ha il piacere, diciamo, che un quarto di chilo del piacere del dormire, e questo lo aiuta dall'altro, che gli dia forza, che possa alzarsi al mattino per studiare, e questo se lo riceve, allora domani si alzerà e gli sarà ancora più facile e potrà andare alla lezione. Allora cosa fa? Allora cosa gli dà? Un chilo di piacere nel dormire, e non può, un'altra volta non lo aiuta. E allora troviamo che ognuno che è più grande dell'amico, che l'ego è più grande, troviamo che, perché succede questo? Ieri c'era un ego più grande di fronte al creatore, per questo che incomincia a studiare deve superare, e si riceve il piacere nel cibo e nel bere, perché abbia questa decisione. E allora se sta arrabbiato, allora gli danno il posto per il lavoro. Io mi accordo una volta col mio maestro, e va dal maestro e gli dice: vedo che stai facendo sempre peggio, le misure sono peggiori. E allora gli disse Balasulam, gli disse: c'è un figlio che viene a piangere al Rad, al Rav, perché gli dia un consiglio. E tu che cosa hai? Suo padre mi ha lasciato un'eredità, vari campi, e non ho la forza per lavorarli. Per questo devi piangere. Esistono molte misure, molti campi da lavorare, e allora perché sei arrabbiato? E la persona vede che è preparata per lavorare, e allora io vedo che c'è un piacere nel dormire. E allora da dove viene questo lavorare, vivere nei barocchi, c'è il piacere nel dormire? Rabbi Lechman dice: ma io volevo dormire, ma che c'è questo? Rabash dice: c'è una risposta. Rabbi Lechman dice: sì. Rabbi Lechman dice: e ora come si può superare? Rabash dice: tu puoi capire quello che dico? Devi passare davanti al processo della vita. Capisco, dice Lechman. Rabash dice: tu sai cos'è il dormire? Come lo superiamo in realtà? Si supera con il Resh, dice Rav Lechman. Il Rabash dice: con la preghiera, dice. E come si può arrivare a questa preghiera? Rabash: devi pregare con un desiderio del cuore, dice, non con la bocca. Questo è un lavoro del cuore, dice Rabash. Che capiamo. Questo è l'importante di quello che parliamo, è quello che ci manca. Questo è stato l'inizio della mia strada, dice Lightman. Problemi, come dice il maestro, o che la persona che inizia a arrivare alla saggezza della Kabbalah comincia a studiare e all'inizio usa questo stesso svegliarsi che gli viene dall'alto, che dopo di migliaia di anni di sviluppo di ognuno di noi con le sue reincarnazioni anteriori cresce in noi l'ego di reincarnazione nella creazione e vediamo che di generazione in generazione aumenta e cresce fino alle generazioni e la persona arriva al fatto che come riempie il suo ego con sesso, cibo, governo, riconoscimento, a questo punto gli può dare tutto l'aspetto corporale, cibo, sesso, famiglia e anche nell'aspetto sociale dell'ambiente, della società, che è i soldi, onore, conoscenza, è come già contro se stesso, è una mancanza di proposito e allora si sveglia in lui un nuovo desiderio che è caratteristico dei nostri tempi. E così anche i cabalisti dissero in anticipo che questo desiderio sta al di sopra di tutto ciò che il nostro mondo, come viviamo ora sulla terra, i corpi, nella società umana, che questo è quello che ci può dare questa società, è un desiderio che sta al di sopra di questa sfera. Non sappiamo dove, non sappiamo da dove viene neanche, vediamo che questo ci attrae fino a delle grandi catapulte che e generalmente eravamo persone che al meglio potevamo soddisfare questo con la religione magari, che magari tranquillizzava la persona, devi fare questo qua, però il nostro ego cresce al di sopra di questa domanda, di questa risposta e non si soddisfa e allora arriviamo alla saggezza della Kabbalah e finalmente chi sta in questi livelli nel cammino, nella strada e acquisisce chiarimenti, metodi mistici, però finalmente deve arrivare alla saggezza della Kabbalah perché è quella che dà la risposta, perché ti apre il mondo occulto e allora senti due mondi e sai perché? Perché sai che tu esisti, chi tu sei e così via, eccetera, eccetera. Però quando la persona arriva alla saggezza della Kabbalah, allora conquista questo mondo e questo mondo non lo attrae più. E allora è qui con questo nuovo desiderio che pensa di riempirlo, di ricevere tutto, non sa esattamente che cos'è per un certo modo. Cioè è come se non gli avessero dato la scelta, gli hanno dato un desiderio lo ha spinto fino a qui, alla saggezza della Kabbalah, no precisamente fino a qui, è quando anch'io ho cominciato a studiare, è preparato per tutto bene, se viene qui, studia e dopo un po' di tempo, dopo magari a volte settimane, a volte mesi, inizia a sentire, sente subito una nuvola nera che gli cade addosso, che atterra su di lui, che lo opprime, o una disperazione dello studio, non lo attrae più, e la vita, e il tipo di vita neanche lo attrae, e all'improvviso ha voglia di tornare alla sua vita anteriore, vuole tornare ai vecchi amici, tornare alla famiglia, ai soldi, onore, il governo, vuole riposare. E qui cominciamo a entrare nel lavoro spirituale e a capire che non sempre viene qui o cosa, bensì che la persona deve ascoltare quello che i cabalisti gli dicono, di investigare lo stato da dove viene. questo desiderio o l'altro desiderio, no, noi determiniamo in anticipo quello che succede, bensì tutti questi desideri vengono per portarci a un certo proposito, ed è proibito semplicemente contrariare a questi desideri che arrivano, o che vengono un desiderio come viene la voglia di dormire. E questi sono problemi delicati che spiegò molto bene il mio maestro. Però cosa possiamo fare? La saggezza della Kabbalah dice che tutti questi desideri che riceviamo ci spingono come dalla voglia di dormire. È perché non abbiamo tanto piacere e che ci attraggono di volta in volta alla ricerca di propositi nel nostro mondo. Allora, tutti questi desideri vengono per darci la vera lezione, perché sempre stiamo metà qui e metà di là, metà di qui e metà di là. Il mondo vede la stessa la persona, abbiamo così un'attrazione a questo mondo e anche all'altro mondo, in due stati, spirituale e corporale. E i due devono essere equilibrati, perché possiamo rigare dritto. Per questo non dobbiamo né contrariare né cancellare questi stessi desideri che salgono in noi e in relazione a questo mondo che vogliono ritornare. Bensì, se questa dobbiamo pensarla come una lezione, io devo affrontare questo e non cancellare questo nuovo desiderio che si rinnova in me verso il corporale, bensì io devo salire al di sopra dei miei desideri, fino alla spiritualità, e così io avancerò. E così, quando sono nella linea di sinistra e la corporalità, e io aggrandisco la destra, e così con queste due gambe io avanzo, passo passo. Per questo, se voi avete ascoltato in qualche modo gli angeli, che perché diedero la Torah al mondo, voglio darvi alcune risposte. Perché succede questo? Perché ha dato precisamente la Torah alle persone? Chi sono le persone? Gli umani. E allora Mosè domandò: ci abbiamo l'inclinazione al male? No. Per poter avanzare abbiamo solamente sopra la nostra materia, sopra il nostro desiderio, questo desiderio della creazione, e in questo mondo noi esistiamo in questo piccolo desiderio, in totale un desiderio di sostenere il nostro corpo, di dargli i piaceri che desidera, è quello che si chiama il desiderio animale corporale, è il desiderio umano. È quello che la società, che conforme si va sviluppando di generazione in generazione, e mi sta attraendo sempre di più, e mi dà delle carenze di desideri emozionali, di quello che desidero, mi piacerebbe governare in questa cosa, mi piacerebbe avere quest'altra e così via. E allora io mi trovo in questi desideri. Che noi, come noi arriviamo alla realizzazione di tutti questi desideri, eravamo in questo, in qualche modo inizia a svegliarsi noi questo desiderio della spiritualità, un punto nel cuore, e questo è un punto che noi possiamo riempire qui in questo mondo, e sentiamo che qualcosa manca, che non sappiamo, perché qui non c'è nel mio corpo, nel tema della società, nel mondo, questo non lo posso trarre in inganno. E allora per questo le persone entrano nella disperazione, nelle droghe, divorziano, cercano e non trovano. E questo è il caratteristico di questo mondo nel nostro tempo. Però il desiderio che mi dà è un desiderio molto piccolo, è un punto nel cuore, e per ingrandirlo allora il tema non è ingrandire secondo come e vedere se avanzo, non dipende solo dalla mia scelta, mi danno qualcosa e nel cammino io corro dietro a questa cosa qua, ma io quando io già arrivo alla saggezza della Kabbalah da questo momento vado in avanti. E quando mi hanno portato a questo posto, come scrive Baal Sulam nell'articolo La libera scelta, nell'introduzione delle 10 Sefirot, nel punto 4, che allora dice Baruch Hu portò la persona a un posto buono e disse prendi, è la lezione, e non precisamente nel posto, tu non l'hai visto nel posto, tu non hai scelto il posto, tu non hai scelto niente, dal momento che ti ho portato qui al maestro, ai libri, alla società, al gruppo, che sta diretto verso questo posto, verso questo proposito spirituale, e c'hai questa relazione, in che la lezione è in che ti do questo tipo di ostacoli, di molestie, e ogni volta devi tornare a questo stesso punto nel cuore e anelare a questo proposito spirituale, e questo è il lavoro, e perché il proposito spirituale non è chiaro, tu non lo vedi, tu puoi solamente ingrandirlo per mezzo del fatto che tu ingrandirai la connessione con gli amici, e siccome in questo mondo e inizi a pensare che il mio vicino c'ha questo qua, c'ha la televisione, c'ha questo, quest'altro, eccetera, eccetera, e allora anche in questa stessa forma tu puoi impressionarti nel gruppo in quale ti trovi ora, e hai bisogno di costruire questo gruppo. Devi capire quello che devi fare, governare te stesso e al di sopra di tutti gli ostacoli che ti danno ora, dormire di più, mangiare di più e ogni tipo di piacere corporale, ogni volta più che ti danno molestia, e queste molestie non sono per portarti di volta in volta, e non sono per mostrarti che c'è qualcosa in questo mondo, bensì perché tu sviluppi un desiderio indipendente, tu con gli amici, con il gruppo, e il desiderio è questo sì, proposito spirituale, e allora il desiderio sarà il tuo, come che tu lo crei, perché il desiderio della creazione non c'è altro che questo. Il creatore creò il desiderio, e ora tu sei in un posto, in uno stato che sei come lui, puoi ingrandire questo desiderio per questa meta spirituale, solo stare con il gruppo, il libro, il maestro, però in realtà è tutto nelle tue mani, il creatore ti dà un punto d'inizio, come una goccia di seme, però devi svilupparlo fino a che arriviamo alla struttura completa dell'anima da questa goccia. Tu devi far sviluppare questa goccia con il tuo lavoro, col tuo sforzo, con la tua relazione con gli amici, con il gruppo, con tutti i mezzi con i quali tu tieni ora, che devi fare questo punto, da questa goccia di seme tu devi costruire Adam, la persona, te stesso come Adam, come umano, e in modo da essere poi preciso, simile al creatore, e questo è il nostro lavoro. Per questo quando arriviamo al posto dello studio della saggezza della Kabbalah, io parlo di quelli che studiano dalla fonte, delle forme che i cabalisti ci dicono, come dissero, dopo un tempo cominciamo a sentire che qui c'è una pesantezza, diciamo, non c'è, il tema non è più attrattivo, la persona ha non può dimenticare che tutto quello che riceve lo fa dall'alto, non c'è niente altro a parte di lui, del creatore, che mi manda questa sensazione, questo discernimento, perché lui avanzi, perché io avanzi. De Detroit John domanda: non è tanto chiaro quello che è successo col desiderio? Tutti i desideri rimangono, è un desiderio infinito, dice Rav, per questo è stato occulto da me. Si rivela non so come disegnarlo, vediamo un po'. Questo è tutto il desiderio del che il creatore ha creato o crea, un desiderio infinito. Io sento da questo desiderio, diciamo, guardate il disegno, come crearlo, come disegnarlo. Diciamo, io sento un desiderio così piccolo, mettiamo, è quello che si chiama il desiderio di questo mondo, così, Dibonen, comincia a rivelarsi in me una capa più grande, un pochettino più grande, la sento come un punto nel cuore quella che sta in alto, è un desiderio un pochettino più profondo, più forte. Non vedo su di questo che possono aver riempito di questo mondo, è questa piccola cappa, questo piccolo strato, non so che cosa fare, corro a riempirlo. E questo mio desiderio è come il desiderio mi dirige. Allora, questo punto è quello che io sento, che sta al di sopra di questo. Quando io arrivo a questo punto, inizio a renderlo, diciamo, questi sono i desideri che erano il mio cibo, sesso, famiglia, eccetera eccetera, e qui mi danno il punto nel cuore, non mi danno altro che un punto, solo questo, al di sopra proprio, in cima. Io sono obbligato ad ingrandire questo punto, solamente qui mi dà una visione di desideri, un'addizione ai desideri, diciamo, un'aggiunta ai desideri. È lo stesso sesso, cibo, famiglia, onore, governo, conoscenza, e all'improvviso vedo che c'è qualcosa, che io devo avere successo in qualcosa. Se io di fronte a questo, insieme con il gruppo, ho successo nell'ingrandire il mio desiderio, qualcosa di un pochettino di più grande, che sia più grande che questo desiderio, che questa molestia che mi mandarono, allora inizio ad avanzare, come ora. Allora ora ho bisogno di ricevere più molestie, più ostacoli, ogni tipo di forma e di grandezza in quantità, per poter arrivare qui insieme con il mio gruppo a un desiderio tale che siano le primere 10 sefirot spirituali. E io non so esattamente come termino questo, ho bisogno di tutto il tempo per ingrandire questa importanza. Cioè, io non distruggo il desiderio che mi porta in questo mondo, io non dico che niente, in questo mondo è pieno di piaceri, e io sono obbligato ora ad andare fino al proposito spirituale. E allora costruisco uno sopra l'altro sempre, qui c'è la corporalità e qui c'è la spiritualità, e intendo che la corporalità tutto il tempo si ingrandisce, comincia sempre più a attrarmi, perché io continui a ingrandire la spiritualità, e allora la spiritualità, sembrano tante linee qui, vedete, guardate il disegno, mi danno più ego. E qui alla destra devo far ingrandire l'importanza spirituale. E allora tra i due cresci, nel mezzo tra i due cresco. Da qui l'importanza spirituale e qui l'importanza corporale. E qui mi dà il creatore, a qui mi dà il gruppo. E allora vado crescendo così. qui il creatore mi dà i piaceri più grandi corporali, perché io da me stesso, di forma indipendente, mi diriga al gruppo e dia l'importanza della spiritualità che mi attraga di più. E in questo modo noi stiamo avanzando fino a che si arrivi poi alle 10 sefilot complete. E allora cominciano queste 10 sefilot a iniziare a sentire la spiritualità, la realtà spirituale. Questo io arrivo a un desiderio, a un'importanza spirituale talmente grande che io incomincio veramente anche a sentirla. Questo è. Sto cercando nuovi, sì. Salve, mi chiamo Yuda Levi. Yuda Levi. Oh, Yuda Levi, dice Rav. Mi costa concentrarmi. Quanto studi, dice Rav? 4 anni, risponde. Con noi, sì. Nella lezione. Qui mi posso concentrare. Qui mi costa concentrarmi. A casa non ho problemi. Allora dice, trovare una soluzione, stai cercando una soluzione, non ho successo nel concentrarmi, quello ti succede, dice Rava, in casa mi posso concentrare, dice, però qui no. Qui mi sento, non riesco a concentrarmi, mi sento lontano. Si sente, dice Rava. Ti piace alzarti, correre? No. Allora i pensieri che sono qua, però non ti dà la soluzione. Io adesso parlerò con te, dice il Rav. Dopo dell'incontro che avremo a febbraio, vedrai che ti piacerà che più che stare in casa. Ci avremo un congresso qui a febbraio, vedrai, ti piacerà stare con noi, e quando starai con noi vari giorni vedremo. Il problema nostro è che tutto il nostro lavoro deve essere con gli altri, con il prossimo. Io ero una persona che non uscivo dalla mia stanza e non mi connettevo con nessuno nella vita. Mi occupava in qualcosa solamente con i libri, così è il mio carattere. Però nella saggezza della Kabbalah è impossibile. Tu sei obbligato. Questo ti prende a volte anni fino a che inizi a capire che la realizzazione è nel gruppo, non precisamente. Può essere anche virtuale, però ci deve essere anche un contatto fisico, ci deve essere una connessione, siamo in qualche modo di corporale, siamo in qualche modo in una realtà in cui sentiamo i corpi, le persone, con tutto quello che entra in tutti i nostri 5 sensi, e allora abbiamo bisogno di questo. E per questo capisco che è difficile, però la connessione con il prossimo è più importante della concentrazione. Ancora degli altri nuovi? Ok? Allora, domande? Dico che bisogna come costruire il gruppo. Come la persona deve costruire il proprio gruppo? La verità è che il gruppo già c'è. Tu già sei entrato in un gruppo. Come ho detto all'inizio dell'introduzione al passo, nel punto 4. C'è scritto che il creatore porta la persona al gruppo. La verità è che il punto 4 dell'introduzione delle 10 sefirot, il vero è che il creatore per se stesso pone la mano sul destino buono della persona E questo è il tema del, della persona sforzarsi con tutti i mezzi e fare tutti gli incontri, insomma, per poter fare il suo lavoro. Non hai sentito qui? Allora è il creatore che sa tutto, ti porta in un posto, fa tutto. E allora cosa che vuoi? E poi naturalmente ti manda gli ostacoli e tu al di sopra di queste molestie devi avanzare solo, e questo è quello che facciamo nel nostro mondo. Perché abbiamo bisogno di crescere magari 20 anni? Perché magari prima di solo un bambino piccolo e deve lavorare così duro per arrivare poi fino a 20 anni, tutto il tempo senza e corre da un posto all'altro senza, con un sacco di fatica, e nello stesso tempo e noi capiamo che non è una malattia, è che quello che noi diamo ai nostri bambini l'ambiente corretto per svilupparsi, e che questa è un'esigenza e non è che lo stiamo frustrando, è completamente la nostra attività, abbiamo bisogno semplicemente di mandarlo non ho capito questo. Il tema è che noi riceviamo dall'alto questo piccolo risveglio e tutto il resto è tutto quello che è più grande del suo compagno, un ego più grande, è quello che Mosè domandò ai re. Avete l'inclinazione al male e al male dovete che avanzare, ma esiste la Torah, la forza del superamento, però noi il problema è che perché abbiamo bisogno dell'ambiente? Questo è quello che hai domandato prima. Studiamo che una volta eravamo in un unico desiderio che il creatore ha creato, guardate il disegno, un desiderio creò per mezzo della luce, la luce creò il desiderio. E al di fuori di questo desiderio non c'è altro. La luce riempì questo desiderio completamente e fece questo che si chiama il mondo di Ein Sof, dell'infinito, di Ein Sof. Olam Ein Sof, il mondo dell'infinito, questo stato, Olam Ein Sof. Perché? Senza limite, un desiderio illimitato è riempito illimitatamente, però di forma tale, in modo tale che questo desiderio non si sente se steso, è in mancanza di coscienza, perché tutto quello che io ho, se è così non c'è desiderio, la luce reprime il desiderio, e nel momento che ho tutto, non ho quello che desidera, non capiamo per questo, il desiderio tutto il tempo si rinnova in noi, perché la sensazione della realtà si sente della mancanza e del riempito, carenza e riempimento. Desidero, ricevo. Tanto più voglio, tanto più ricevo. La sensazione dell'entrata del piacere dentro al desiderio è quello che dà la sensazione della vita. E in questo stato non c'è vita. Non c'è. Per questo si fa la restrizione. Il luogo si svuota e allora abbiamo bisogno di questo luogo vuoto, quello che si chiama restrizione. E allora cosa ha fatto il creatore? Ha diviso questo desiderio in molte parti. Diciamo, abbiamo questo, tutto questo desiderio, però diviso, pieno di punti. Ma non punti del desiderio, e questi punti non si sentono l'uno con l'altro, e questi siamo noi, ognuno di noi. Per poter tornare a questo stato buono di assomigliarsi al creatore dobbiamo tornare a come eravamo nel mondo di Ein Sof, e questo è lo stato in cui stiamo nel nostro mondo, e questo ci manca solamente connetterci con noi stessi. la situazione che abbiamo di fronte al nostro ego è perché ora siamo tutti nel rifiuto l'uno dell'altro. Quando ci avviciniamo alla connessione tra noi, ci avviciniamo qui a varie cose. Prima di tutto, un desiderio, ognuno acquisisce il desiderio di tutto il sistema, cioè ognuno di noi qui assomiglierà ad altre anime, ognuno di noi acquisisce tutti gli altri desideri, cioè un desiderio generale, dopo che ci connettiamo insieme, passa ad essere miliardi per miliardi, cioè una potenza infinita in altezza, in potenza, in grandezza. E inoltre, quando ci connettiamo, cominciamo a sentire il fatto di che torniamo poco a poco a questo piacere moltiplicato per Tarach, dice Tamin, cioè per 620 volte di quello che è stato anteriormente. Questa è una parola, Tarach, è una misura di potenza in ebraico. E così usiamo nella saggezza della Kabbalah. È moltiplicato per Tarach 620 volte. E il principale è che questo piacere lo sentiamo, non sparisce, però quello che si aggiunge è l'importante, è quello che dobbiamo connetterci con gli altri, perché per noi stessi ci avviciniamo, come le anime devono essere connesse tra loro, e allora cominciamo ad avvicinarci a quello che il Creatore è. Fece fin dall'inizio la luce che ha creato questo desiderio e questa creazione, questa luce, che è quello che ha fatto, è il lavoro del Creatore, che è quello che fece il Creatore. E allora cominciamo a avvicinarci alla sua testa, alla sua intenzione, al pensiero della creazione, alla sua relazione verso di noi, e cominciamo a studiare a lui, non semplicemente arrivare a un piacere. Comincio a essere come a lui, perché costruisco questo, e per questo quando torno non solo ho un piacere infinito, bensì mi faccio come lei, come lui, per questo mi faccio, c'è la parola domè, simile al Creatore. Questo è il processo che passiamo, è un processo nel quale costruisco me stesso. Mi è impossibile fare questo fuori dal gruppo. Cioè, abbiamo bisogno di essere connessi. E questo non importa una parte per internet, una parte per televisione, una parte per email, una parte dal vero, però siamo obbligati a stare in qualche forma corporale connessi, a volte se non altro. È obbligatorio, la persona deve sentire al prossimo. E io ti posso dire, io per esempio non sono fatto per questo, però non importa, perché se noi non possiamo costruire noi stessi per essere più simili al Creatore, per questo noi siamo un gruppo. E qui ci sono più cose, perché se andiamo verso un nuovo desiderio, un desiderio spirituale, che il desiderio spirituale è tutto, che tutto porta il Creatore, come puoi avvicinarti a questo attributo dell'adazione se sta occulto? Come puoi capirlo se sta occulto? Tu allora costruisci un sistema di connessioni con gli altri, e in questa connessione gli altri, quando tu costruisci, cominci a costruire, scopri che gli altri sono persone, che sono animali, veramente, così, non hanno nulla, corpi, però al di fuori di questo corpo corporale c'è un punto nel cuore in ognuno, e in ognuno c'è una parte del Creatore, l'inizio dell'anima, e tu ti devi connettere con questa stessa anima in ognuno, non solo col corpo. Secondo il corpo siamo stati creati come bestie, e allora se tu vuoi vedere questo di questa maniera, che tu hai bisogno di queste allora tu non li vedi a loro, tu vedi a questo a questa scintilla del creatore che c'è in ognuno di loro, e allora inizi a pensare anche di forma egoista, non pensi più solo a loro stessi ma a qualcosa che viene dal creatore, e questa scintilla non è di loro, e questa è la mia scintilla, è una parte della mia anima. Se io attiro tante scintille di quest'anima, a me mi hanno dato solo la radice di quest'anima, la mia essenza, ed è come che la persona cresce da questa gotta di sé, da questa goccia di seme, però tutti gli altri, tutte le parti di questo corpo spirituale della mia anima si costruisce dal fatto che io mi connetto con tutti verso di me, a questo punto, a quel punto di loro fino a quel punto mio. E come posso fare questo? E qui cominciamo noi a capire un poco del perché siamo in questa realtà, dei corpi, dei mondi, eccetera, eccetera, però precisamente per mezzo di queste molestie, di queste immagini confuse, che io possa attrarre queste scintille, questi punti che ci sono negli altri, queste parti della mia anima, dove sono nel nostro mondo, qui nella realtà che io vedo ora? Persone, quello che fanno nel nostro mondo, con tutte, dove stanno le parti della mia anima? Risulta che io sono in questo mondo come in un campo nel quale io devo seminare, e allora tutto il mondo comincia ad essere per me come il campo di lavoro. E noi così intendiamo perché ci ha creato di questa maniera il Creatore, perché questa realtà è obbligatoria, e io comincio a scoprire perché miliardi di persone che sono arrivate a ogni tipo di confusione, la moda, la pubblicità, ogni tipo di uffici, macchine, aerei, bambini, la famiglia, il cibo, il correre dietro a queste cose, la casa, perché sta l'invidia, l'odio, incomincio a capire che questo sistema non è semplicemente è corporale, questo sistema è un sistema di forze che è qui davanti a me, che per mezzo di queste forze, di queste molestie, io ho bisogno mettermi in mano e prendere da ognuno quest'anima mia che è connessa e che è in tutti. E allora in tutti questi miliardi di persone, diciamo nel mondo, in 7 miliardi c'è una parte della mia anima. Che posso fare? Però quando comincio così a relazionarmi con il mondo e vedere in ognuno la parte della mia anima, tanto vegetativa, animale, minerale, vegetativa, animale, perché tutto è una copia della persona, allora tutti... Mi conviene stare con tutti, è una relazione completamente diversa della realtà, e allora tu arrivi. Da qui vengono tutte le leggi di comportamento, nell'Agmara si parla molto bene di queste cose, nell'interiorità, che bisogna studiare tutte queste cose, così risumendo, poco a poco abbiamo cambiato la nostra relazione con il nostro mondo, e come nello Zohar in special modo che studiamo, così ci relazioniamo che tutto il mondo è in me, già siamo in uno stato in cui mette tutto dentro di me. Domande. Il Rabash scrive nel tomo 3 dell'articolo che si chiama Krishom Sheme: tutto questo sono stati creati se non per il mio uso, e io per arrivare a uno stato in cui io possa essere simile al creatore per mezzo che io uso tutto il, tutti, per il modo, tutto il mondo è al mio servizio in realtà. Comincio di forma egoista per questo, poi vedrai fino a che punto ti porta all'amore, perché sono parte di te, è un amore egoista. E poi saprai che questo continua. La intenzione è che tutte le carenze che la persona vede negli altri e crede che sono proprie, per questo che deve correggerle. E allora troviamo che tutti il mondo servono perché mi mostrino le proprie carenze, e tu non devi cercare per se stesso, bensì che loro gli fanno un grande favore per il fatto che gli mostrano le proprie carenze. E sta parlando già dei suoi ostacoli, dice Raf, io ricevo da te queste parti perché ogni scintilla che è in ognuno è investito in questo abito corporale, in questa caratteristica che io lo rifiuto, e allora questo tipo di attributi propri che sono un disastro, che io odio tutti, che mi burlo degli altri, e questo... E questo abito, questo che si chiama Adam, e che dentro c'è questa scintilla, e devo connettarla con me, con la mia scintilla, e che devo fare questo per mezzo di questo mio abito. Nella pagina. So che nel mondo non c'è altro che è solo anima, e questa anima è piena di tutto, e di luce spirituale, ma gli arriverà in pezzi, ma queste 60.000 anime e si dividono la forza del corpo di ognuno, è l'inizio del corpo di vita, è l'eliminazione dell'anima, è la segnale che questo corpo si corregge. Nel momento che sente che la sua anima è in tutta la comunità di Israele, in ognuno di essi, e per questo non sente qui se stessa come un individuo, e allora scende su di lui l'anima con tutta la sua forza come apparizione al primo uomo. A questa forma dobbiamo ritornare, dice il Rav. Qualcuno che vuole domandare il buongiorno? Io di tutto il disegno che hai fatto dai tre quarti d'ora che sta parlando e capisco che ricevo le difficoltà, tutto il creatore, il buono e il cattivo, dice il Raf, però qui non vedo dove sta la luce circondante, dice l'allievo, non c'era nel disegno, non hai parlato di questo, sta in me, devo cercarla, devo andare col gruppo, ma dov'è qua la luce circondante? Risponde il Raf. La immagine della luce circondante non è qui, perché ancora non siamo arrivati allo stato in cui tu la necessiti. Io cerco nel gruppo, incluso avanzare verso lo studio, ai libri col maestro, col gruppo, tutto questo è così, con questo io avanzo. E allora magari sento che mi sono annoiato, trovo qualcosa di fuori. Se io ora capisco che io non scappo se non ho la fortuna che questo sia un ostacolo che viene da lì, che non c'ho niente da cercare, devo dire che tutto è per c'è qualcuno che viene che torna alla vita comune dopo un anno o due, poi torna, no? Perché gli hanno dato, ci hanno capito che non gli conviene, che non c'è proposito lì in quel tipo di vita, e tornano. E entrano più nel gruppo, cominciano ad avanzare più velocemente, e hanno bisogno della voce circondante, e hanno bisogno dell'aiuto della vita. Se anche tu, dopo un po' di tempo che tu fai, che cominci a sentire che cosa otterrai, è la domanda che si risveglia poco a poco. Se inizia ad andare avanti la persona poco a poco, si assenta a poco, fino a che comincia a sentire che sale in me la coscienza che è conforme al mio studio di questa saggezza, non mi aggiunge nulla, e anche vedo che mi dimentico di questo materiale che sparisce. La connessione con gli amici, ok, farò tutto il possibile, però anche di questo non prendo nulla. E allora dove sta il proposito? Sparisce, qualcosa succede, e allora comincia a crescere in me una domanda interna, in cui ha bisogno della forza della sensazione, della comprensione. Non ho nulla. E questa sensazione di qui non tengo nulla, non ho nulla, col risultato dello sforzo sulla strada, non viene subito di questa inversione, ma quando ti arriva, la persona comincia a sentire che da sua parte deve avere solamente la preparazione. Io voglio che dall'alto arriva questa rivelazione, questa luce circondante, la rivelazione spirituale. Però per questo devi volerlo, devi desiderarlo. Allora, quello che hai detto è lo stesso nel tempo dello Zohar. Ora, dentro nella persona che inizia il cammino, io da un anno che sto studiando non sono arrivato a sentire la luce circondante. Un momento dice Rav, tu ricevi quello che tu ancora ti domandi ancora dov'è la luce circondante, tu comincerai a sentire questa luce circondante nel fatto che tu vedi come stai cambiando. Questa è l'influenza della luce al di sopra. La luce sono i cambiamenti che ci sono in me, che mi fanno sempre più sentire sempre più simile al creatore. Io ancora non conosco il creatore, non conosco questa realtà, non ho questo discernimento di quello che è il creatore, incluso la parte di dietro e tantomeno la parte posteriore, però ancora non c'è una differenza. Però i fatti, le azioni, i risultati delle lezioni, dello studio, devo sentire questi discernimenti. Penso che se tu in modo permanente studi in particolar modo lo Zohar, queste cose le sentirai. Allora, questo è il risultato della luce, perché questi cambiamenti spirituali sono alla costruzione dell'anima. Ho capito fino a oggi? Sono un poco confuso. Questo stato di confusione è permanente in noi, dice il Rav. Allora ho capito che la libera scelta è solamente dopo del Maxon, nella spiritualità. Così l'ho capito. No, dice Bala Sulam, scrive nella introduzione delle 10 Sefirot che la libera scelta è precisamente prima del Maxon. Io sono qui, tutta la mia storia è in questo mondo, a Olam Mazer, è la sensazione mia. Dopo lo studio della saggezza della Kabbalah, nel mondo Talmud e Kabbalah, e avanzo, libri, maestri, gruppo, e così avanzo, per mezzo di questi mezzi avanzo, ok? Qui sono in due tipi di occultazione. Occultazione 1 e occultazione 2. Haver è qui. Tutti i due tipi si stanno intercambiando. Dopo è arrivato il Maxon, comincio a sentire la spiritualità tra quello che si chiama la risposta del timore, la risposta della paura, dell'attributo di Binah che io acquisisco. Questa è già una rivelazione, è una rivelazione spirituale. E dopo abbiamo la risposta dell'amore, che già io ricevo per poter dare, in modo che mi avvicino a Keter, mi avvicino alla divinità. È una rivelazione questa completa. qui, quando c'è rivelazione al di sopra del Maxom, che scelta? Tutto è chiaro, tutto è capito. Il cammino si intende. Io, come io devo connettermi con gli altri, che succede? Io sono come in un tipo di investizione, io sono in mente, in coscienza, io governo quello che c'è qui, quello che c'è in Maxom. La realtà è che io sono un po' confuso, tutti siamo un poco confusi perché siamo sotto del Maxom, non riconosco questa sensazione, è una sensazione da un lato che ci è stata data e da un lato è la più sugosa, ottima, è come un bambino che sta crescendo, che conosce il mondo, conosce la vita, ogni giorno nuovo, ogni giorno è per lui qualcosa di nuovo, e per questo qui la scelta è qualcosa di speciale, perché tu scegli dall'oscurità se ti conviene, se tu preferisci il creatore e l'attributo di dazione, o che può soddisfarsi con il tuo ego e rimanere incluso in questo mondo. E per questo tra i due mondi, come tu sei qui, sei anche in questo mondo spirituale, e qui è il posto di tua scelta. E qui è come se fosse il lago della bilancia. Come posso scegliere qualcosa? E il gruppo ti dà questa sensazione, dice il Rav, e ti dà questo appoggio, tu non lo sai, e in questo mondo tu non lo sai neanche. Un poco di piacere, un poco di vita, questo è tutto. Però si scrive Bala Sulam nell'introduzione del 10 Sefirot, ci spiega l'intenzione, che la scelta è precisamente e specialmente durante il tempo di occultazione, perciò è ora, e per mezzo della realizzazione della scelta si avanza in uno stato di rivelazione, e per questo devi usare la scelta, la libera scelta. C'è un ragazzo nuovo. Buongiorno. Sono da 3 anni. Sento la strada, lo sperimento, però quando parlo, questi non sono nuovi perché arrivano, quando io parlo con persone di fuori, con la testa sulle spalle, è che mi dicono, vivo in un mondo corporale, come può essere che tu non fai tutto quello che sta scritto, e non capisce che il lavoro è più interno. E mi è difficile spiegare che il lavoro, e tu gli dici, guarda, ascolta, senti e poi fai, non ricevono questo, mi parlano della strada, dei precetti, come cerchi dentro di te di fare a meno, tu non puoi spiegare questo, dice il Rav, ne abbiamo parlato ieri nella lezione di questo, hai ragione, che noi abbiamo bisogno come gruppo di dare un riempimento a ognuno, e iniziamo a fare questo, e se vieni in un giorno feriale e anche in un giorno comune, dopo la classe, dopo la lezione, chi vuole può pregare, se vieni il sabato c'hai tutto, mangiamo kasher. Il sabato abbiamo le leggi dei mitzvot del sabato, però senza obbligo. Non obblighiamo niente. Questo è un luogo dove non si fanno trasgressioni, non si fanno. Rispettiamo il sabato, non facciamo trasgressioni, mangiamo il cibo kasher, però i precetti ognuno li fa da solo. Io non voglio a diffondere la saggezza della Kabbalah nella nazione di Israele per obbligarli a realizzare le mitzvot. No, capisci? Io sono in uno stato molto delicato. Non credo in questo stato, non sono io che intendo diffondere. C'è un odio verso la religione, verso i religiosi, verso l'esistenza, verso la realizzazione della Torah e delle mitzvot. E questo si è fatto per la ripartizione della torta prima del governo, davanti al governo, da parte della politica. E siccome c'è un odio tale tra religiosi e secolari, io sono nel mezzo, la saggezza della Kabbalah sta nel mezzo. E noi invece siamo tutti contrari, vogliamo connetterci con il resto dell'umanità, perciò io ho bisogno di stare con un lato della vita e con un altro. E i religiosi mi dicono che sono secolare, sei malvagio quello che stai facendo, e i secolari mi dicono che stai cercando di rendere religiosi tutti. Come io non mi riconosco in una cosa nell'altra, mi capisci? Io voglio che la persona che abbia libera scelta, di cui parliamo su questo, che scelga lei il suo cammino, la sua strada. E l'idea è che l'anima e se io studio su questo mondo, su questo impulso, sulle forze superiori, quando sono arrivato, che succede quando c'è nel gruppo, cosa faremo col gruppo, la saggezza della Kabbalah ti apre a tutte queste cose, e tu hai poi questa apertura, da questa apertura devi costruire te stesso come Adamo, che devi costruire? E per questo non viene dalla persona e gli dico fai questo o fai quest'altro, no. Nell'ambiente, nel tuo intorno ci sono anche quelli che non sono giudei, che non sono ebrei e vengono a studiare, perché tutti è il mio posto di preghiera, sarà un posto per tutte le nazioni. Siamo all'inizio della strada, siamo nella nazione di Israele e noi dobbiamo dare luce a tutti gli altri, e abbiamo la saggezza della Kabbalah per poterla diffondere in tutto il mondo. E per poter essere poi simile al creatore, questa è la meta finale, però in questa strada ognuno deve realizzare se stesso in una forma libera, in verità, e che noi abbiamo la possibilità di realizzare tutto ciò che desideriamo, e qui cerchiamo di fare così, però non obblighiamo nessuno, perché nello sviluppo dell'anima è proibito fare questo. Le mitzvot, i precetti, le leggi, è che solo lo facciamo di forma generale, sabato il cibo insieme, quello che deve fare la persona non lo guardo, però gli atti corporali sono intenzioni interne, dice, nessuno ci aiuta ad avanzare, uno entra e sente, e questo non lo capiscono, dicono io lo faccio, io avanzo. No, dice il Rav, solamente azioni esterne, no, non devo che traspassare, che oltrepassare questo, questo dipende dalla persona, il precetto sono come dei colpi senza anima, no, non importa al creatore come tu ammazzi un animale, se tu gli dai un colpo alla nuca o un colpo al petto. Che non importa, i precetti ci sono stati dati per purificare i corpi, e vuole dire che la luce viene e reforma la mitzvah, è questo, non è un atto corporale che per le mani o per le gambe o con la bocca, sono azioni che abbiamo nei precetti, nei mitzvot, sono atti, azioni. Sono la correzione dei miei desideri, che sono i desideri nell'anima, che devo correggere per mezzo della luce che le forma, ed allora è con questo che faccio i 613 mitzvot. È così anche nello Zohar, quando ieri lo abbiamo letto, durante la lezione dello Zohar, è questo che si chiama che per mezzo della luce facciamo i precetti, che ci sono 613 luci di Reitan, 613 luci della Torah e 613 luci, correggiamo i nostri 613 desideri. Questo è quello che voglio dire, facciamo 613 mitzvot o precetti, lo facciamo con la bocca, con le mani, non sono precetti, sono usi, abitudini, è una cultura che c'è nell'ambiente, nel popolo, che io non realizzo, e sono d'accordo che lo faccia, però però cerco di farlo in una forma corretta, come nella casa della mamma. Ci sono determinate abitudini, e come in tutta la nazione abbiamo una cultura tale che quando siamo in connessione con la spiritualità e siamo solamente qui, i cabalisti hanno fatto così, portarono questo alla nazione e stettero con questo. Però ora che usciamo dallo studio abbiamo bisogno di aggiungere, però non sono di contro a queste usanze, a queste abitudini, per niente. Io penso che debbano rimanere, penso che ci debbano essere, ogni nazione ha questo, perché se non viene di forma di repressione con lotta religiosa o secolare, perché no? Perché non lo facciamo? Cosa c'è di male in questo? Preferisci la strada larga, il problema è che ti obbligano, ti pressionano, ti dicono no, ma che cosa stai facendo? Ma così non spingono la persona in maniera corretta. Fai questo in qualche tipo, lasciamo. Questo è un problema della nostra nazione, però bisogna capire che noi facciamo una cosa e l'altra, però mai devi pensare che gli arti corporali possono. Non ho capito. E poi vediamo fino a che punto aiutano. La persona che si occupa solamente della realizzazione dei mitzvot, dei precetti corporali, con questo si rende un orgoglioso, si fa una persona orgogliosa. Perché tutto questo non corregge l'anima. Questo desiderio di ricevere è un atto normale, perché in totale io do uno sforzo e chi è in questo mondo o nel mondo a venire o nei mondi a venire, per di forma naturale così lo esige. Anch'io mi riempio me stesso, sono pieno dell'essere speciale, le cose normali, logiche, che sono così che siamo noi, e capiamo che ora abbiamo la risposta, e non incolpare nessuno, bensì che ognuno è così e cos'ha, insomma. Io non voglio andare nessun ordine a criticare a qualcuno, io mi occupo solo del mio. Io so che la saggezza della Kabbalah finalmente ordinerà tutto, la luce superiore ordinerà tutto, metterà in ordine tutto per mezzo della saggezza della Kabbalah. Attraiamo questa luce e hai un'altra domanda? Bala Sulam scrive: c'è una idea che il tema della Torah e tutto quello che vuoi come realizzazione dei mitzvot corporali e niente che lo accompagni, che sia qui. Però al di sopra di questo tema, dicono i nostri savi, è per chi importa il creatore, di chi ammazza l'animale, se è per il collo o per la nuca, perché le mitzvot sono state date per purificare con esse. Se c'hai un altro proposito dopo dell'esistenza degli atti, ed è una preparazione, per certo, perché se non sono ordinati con il proposito requisito, come è stato detto nello Zohar, una mitzvot senza intenzione è come un corpo senza anima. Poco a poco il nostro desiderio cresce e cominciamo a capire queste cose e ci regolano. Per questo c'è stata l'epoca della conoscenza, che le persone secondo la religione, ora ci sono problemi, il desiderio si è fatto più grande, c'è il desiderio nostro, i punti nel cuore, la ricezione di quello che succede, la separazione, tutto questo, si comincia a essere più rispettato. Tu puoi scappare al fanatismo, e questo è quello che una parte della nazione cerca solitamente di fare, e cerchiamo di capire quello che succede. Questo è un fenomeno corporale, non potrai mantenere te stesso sotto la necessità di dare una risposta alla domanda del perché vivo. E gli atti più semplici, più animali, così mi insegnarono, e io con questo non mi posso soddisfare, devo dare una risposta più elevata. Io ho bisogno della rivelazione, in realtà, il desiderio, e qui è quando si discute, no, non dico che chi sa piacere questo, semplicemente dare a ognuno la possibilità di svilupparsi come può, come vuole. Pensa a quello che è la saggezza della Kabbalah, e a ognuno c'è la radice dell'anima, ognuno ha il suo tema nel tempo dello sviluppo, la forma dello sviluppo è proibito, è represso. Il Bala Sulam, quando disse che quando entrarono nella propria cultura, nella propria religione, per questo hanno distrutto tutti i popoli africani e fecero un qualcosa di molto grave, perché avevano la propria cultura, la propria vita, e non importa se è primitiva. Cosa vuol dire primitivo? Per lui è buono, per l'europeo è meno buono, che magari perché non hai giocattoli di plastica. Cosa vuol dire? Bala Sulam dice: questa repressione è una maledizione per tutti, perché non capiamo fino a che punto con questo corrompiamo il mondo. Non è la psicologia che è una scienza, è una società dei pensieri, dei desideri così grandi che con questo mondo si distruggono. E per questo la saggezza della Kabbalah dice solo, non ho capito, scusate. Solo segue la sua strada, ognuno. Continuiamo un poco su quello che parliamo ora, è sull'articolo della libertà. Intendiamo la grandezza che fanno le nazioni, che pressionano le più piccole, che danno, non ho capito, perché non vediamo tutte le nazioni che caddero di generazione in generazione e che sono, che in qualche modo dobbiamo superare questo, però non abbiamo la possibilità di dare la pace al mondo se non cioè siamo due parti, dice il Rav. Siamo da un parte dell'unico di cui abbiamo bisogno dell'educazione corretta, e al di sopra di questo, sulla radice della sua anima, secondo la saggezza della Kabbalah, si relaziona con ognuno. Microfono, dice il Rav. Sei nuovo? Seconda volta, dice. Voglio domandare in relazione alla libera scelta, quando diciamo che abbiamo libera scelta, che siamo in un livello spirituale, che abbiamo la sensazione del desiderio di ricevere, del desiderio di dare, e superiamo il desiderio di ricevere per poter dare, sta scritto che per detto di questo mi sono avvicinato, cioè la domanda è che anche se non abbiamo scelta, se il desiderio viene da lui e i pensieri vengono da lui, dove esattamente sta la libera scelta? È una domanda molto profonda, dice Rav, molto buona. Il fatto è che dice che per dietro e per davanti mi sono avvicinato, sta scritto, sempre sparisce davanti ai miei occhi. Se mi accorgo che sono preso da catene, preso dappertutto, c'ho desideri, corpo, certamente dov'è il libero arbitrio? Non c'è nulla. Come posso pensare al libero arbitrio? Cioè ci danno un'illusione de che stiamo in uno spazio. Come un bambino piccolo, come un neonato, la sua mamma sa cosa fare in questa situazione, però lui corre, va da una parte all'altra, eccetera. Ma lui è al suo livello, c'è il libero arbitrio, ma però ma la sua mamma lo sa, lo conosce, sa cosa fa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il libero arbitrio sta nel fatto che il creatore, come che esce da una lezione, la restrizione, dice, come si restringe a se stesso e uscì, è quello che si chiama esilio, in cui siamo. La differenza tra l'esilio e la redenzione è la lettera Aleph. Aleph significa la presenza del creatore. Se c'è la presenza del creatore non c'è altro, non c'è niente altro da fare, lui governa tutto, è quello che vuole dire. In ogni cosa lui ci sta, e allora se lui c'ha la coscienza, io con la mia coscienza non mi importa, io sono in occultazione, ogni volta si rivela un altro pochettino di occultazione, e io vado al di sopra di questo, però tutto il tempo pensando, però non c'è libera scelta, lo stesso, non c'è libera scelta, dice l'allievo. I tuoi pensieri, i tuoi desideri, le tue decisioni, tutti non sono decisioni, se... Bene, dice il Rav. E allora cosa avviene? Cos'è che fa per noi? E lei da dove, voi da dove viene? Viene da lui, dice il Rav. Anche questo viene da lui. Tu, siamo tutti qui in questa stessa realtà, dice il Rav. Dal punto che tu lo dici, abbiamo una lettera molto bella di Baal HaSulam che dice così: prima che la persona arrivi al lavoro e dice Hamoch come tu, dove sono? Quello che decide il creatore io farò, come che no? Non è che tu non senti nella casa e fai nulla. Io non mi muovo, tu non puoi dire, quando tu decidi che non ti muovi non prenderai neanche la tua decisione. Da dove viene la libera scelta? Perché tu non ti muovi? Dimmi dove si trova questo. Negli scritti del Baal HaSulam, nella lettera Mezzan, che scrive: prima che la persona esca al commercio della vita, deve prendere il suo pensiero della provvidenza e dire a se stesso: se non penso, se non tengo a me, a chi? Tu sei obbligato, sono cose profonde, tu sei obbligato a dire: non ho provvidenza personale, non c'è creatore, e non influisce, io non influisce, io sono libero, sono in uno spazio, sì, sono in tutto quello che ho è mio. Cioè, tutto quello che ho è mio, viene da lui, però ora, in questo momento, in avanti, è quello che è un pensiero, è un sentimento come forza, perché la persona deve dire, il lavoro è come una trappola, le cose sono molto profonde, più che la nostra mente. Il creatore non ha creato un mondo di bambole, un mondo di pupazzi. Lui ha fatto qui un piccolo trucco, insieme con questo che il governo, e non c'è niente altro a parte di lui, però insieme a questo, se non lo faccio io, chi? Se io non posso determinare qualcosa, scusate, non sono scettico come te, però bisogna vedere che qui, in questa investigazione provocativa, indipendente da tutto, non importa se qui la vedo ora o che la gente la pensa così, in un altro istante posso pensare in un altro modo, però andiamo a relazionarci con le cose, come noi ubichiamo il luogo dove in verità c'è la scelta, a prescindere da che la nostra mente, se la luce ha creato il vaso, che cosa ci può essere altro se questo lo governa o no? Se non ho la possibilità di scappare, neanche l'ha fatto lui. No. Qui c'è una dimensione di Shemat dove in verità ci costruiamo, non c'è nessun lavoro, non è una trappola, non è una menzogna, se no in verità. Se no davvero tu dici sul creatore? No, io non dico, perché in realtà se io dicessi che il creatore non esiste non sarei stato attratto dallo studio della Kabbalah. Ho una coscienza perché una volta ho detto perché non c'è un creatore, perché tu nell'ebraismo, nell'islamismo, nel cristianesimo noi diciamo tutti che siamo il popolo eletto io ho deciso che il creatore non può essere fino a che non sono arrivato alla Kabbalah. Quando tu arrivi alla profondità finalmente vedi in verità che si studi, che se vuoi sapere, se vuoi capire, e al fine quando entri nella profondità di tutto questo vedi che niente viene da te. Tutto è impulso e tutte queste parole hanno due possibilità, o sono della creazione oppure non hanno nessuna finalità, dice il Rav. È quello che l'ha creato e non ha nessuna mente, perché l'ha fatto? Non si può dire qualcosa del genere. No, io non voglio dire questo, dice l'allievo. È questo che succede qui, però se una mente umana però vogliamo dirti esci un po' dalla tua idea, magari nell'altra idea, così si può vedere qui una forma libera in cui il creatore non governa, però ti ha dato la possibilità di governare da te stesso. Avete un'altra domanda, per favore? Qualcosa di diverso. Il tema della coppia, che la persona, un rabash di un modo raccontò che dopo che morì la prima moglie si sposò poi di nuovo. Io sono stato divorziato due volte, c'ho un figlio che è anche adottivo, io voglio sapere, quando diciamo che la spiritualità e la corporalità sono separate da un lato, e da un lato dice che ti devi sposare perché ogni cabalista deve sposarsi, ora, il matrimonio è qualcosa di corporale? Dice l'allievo, risponde il Rav. Hai molte domande. Non c'è relazione tra corporalità e spiritualità. Questi sono i desideri attuali dell'uomo. Abbiamo bisogno di sapere come usiamo tutta questa cosa che abbiamo in noi qui. Non andare a guardare quello che non ha relazione con la realtà spirituale, sufficiente, terminiamo, vedo che ci sono molti problemi, e tu dici che sei sposato, devi mettere, vieni e vedi, io ti vedo qui per la prima volta, non mi ricordo, hai un poco di conoscenza, però devi ordinarla, non stanno nel sistema, la persona deve sposarsi, perché? Per sentire che ha qualcosa che ti manca in questo mondo, problemi, ti manca famiglia, figli, sì, cioè, così è che scegli questo. Tu anche hai ricevuto, tu hai bisogno anche di lavorare, no? Ok. Nella metà del giorno diciamo che tu lavori, che cosa dai all'umanità? La Kabbalah ti obbliga l'uomo a far parte della società come uno. Ok, grazie. Vediamo che ti sposerai ancora. Questa volta in un modo normale. E questo giovane, vediamo, ti puoi sedere. Voglio tornare per la prima volta. Io non mi ricordo le facce, dice il Raf, no, non voglio offendervi. Magari siete stati qui tante volte, però non identifico le facce nei nomi. Una domanda un poco lunga. La relazione con il mitzvot come se qualcosa di culturale può essere una mancanza di importanza? No, dice Raf, l'importanza è perché la mitzvot per me sono molto importanti, perché stabiliscono nell'uomo, nel nostro mondo. Se potessimo farle in modo corretto e equilibrato, siamo tutti liberi di esprimersi, e ci insegnano come quando tu hai preso l'educazione, come mangiare, come lavarti i denti, come tutte queste cose qua, come comportarti con le persone, parlare, vai, e così via. Tu ricevi tutti questi tipi di marche di educazione, però abbiamo questi precetti esterni, e questa è la cultura della nazione e l'ambiente, e questo è qualcosa di importante nella sua forma esterna, perché ogni nazione ce l'ha. E Baal Sulam parlava nell'ultima generazione in questo, c'è la parte, lo spirito dell'ultima generazione, dice, la forma religiosa di ogni nazione deve obbligare che veramente sono integranti l'influenza e il principale che conseguirà di ognuno e di ogni nazione finalmente è quello che ognuno dalla sua religione, e di quello che vediamo e di far e di questo parlano tutti, però non ho capito, scusate, cosa ho detto. È questo di una forma rivelata, e al di fuori di questo ogni nazione può andare nella sua religione con i suoi problemi. E se una nazione c'ha un costume, come continua? Nessuno ti dice, se tu al di fuori di questo ti occupa degli altri come per te stesso, e perciò puoi seguire la tua cultura, quello che sei abituato. E se tua madre ti ha abituato a cucinare cose piccanti, è inutile che tu vuoi mangiare per forza con le salate, non c'è nessuna differenza in questo. Siamo nell'amore mutuale con questo, non c'è lotta in questo, è che noi siamo persone, che siamo in un corpo ognuno, e ognuno c'ha il suo ambiente, una serie di cose, una serie di usanze, di abitudini, è per questo che anche ci sono i precetti che si realizzano e che chiamiamo mitzvot, ma sono perché le cose che mi hanno insegnato nel realismo, e se sei una persona religiosa inizia a disconnettere da questa usanza. Se io sono abituato a qualcosa, e voglio organizzarlo perché diciamo quest'usanza è diventa una seconda natura, e così ci dobbiamo relazionare in una forma semplice alla cultura dove viviamo. Io non sono un uomo religioso, dice il ragazzo, io sono una persona secolare e anelo a questa rivelazione del mondo spirituale, e per questo mi sono attratto da qui, no? Dalla Kabbalah. E allora, se anelo a questo, cioè a tutto quello che io faccio fino a questo, e mi dicono che io, che questo mi avvicina alla spiritualità, non devo allora fare queste mitzvot. Dice il Rav, non ti obbligano a farle, solo che tu lo scegli. Balasulam scrive, dice il ragazzo, che nella preparazione delle anime, nella preparazione anime, vuole dire che non è qualcosa di obbligato, che Balasulam dice che è una preparazione ai precetti. Io ti spiegherò tutto il tema. Ora solamente siamo usciti di questo. Prima era proibito di occuparsi della saggezza della Kabbalah. Rabbi Shimon, che scrisse il libro dello Zohar, e immediatamente lo occultò, perché nella sua cultura, perché questo libro si scopre 2000 anni dopo. È molto semplice. Era proibito. Ed era proibito questa cosa della saggezza della Kabbalah fuori da grandi, e quelle generazioni che si occupavano solo in maniera occulta, il popolo, sentivano che c'era qualcosa, una spiegazione più profonda di quello che si studiava, però non sapevano solo di questo, niente altro, e questo è stato così per fino al 1630, che il libro fu scoperto. Rabbi Moshe de Leon, un grande cabalista, e da allora cominciarono a parlare del libro dello Zohar, per esempio. Tanto per noi come per il resto del mondo, un po' questi grandi rabbini hanno una pressione sulla nazione, hanno detto che era proibito toccare, studiare, e che si diventa pazzi, in modo per allontanare le persone da questo studio, perché secondo come la Kabbalah ci dice, è proibito la saggezza della Kabbalah fino a che il tuo desiderio veramente si sviluppi di forma tale che tu possa arrivare alla saggezza della Kabbalah. Anche di questo è come se tu non mangiassi kosher se non hai cucinato in un certo modo, vai, così via. E per questo avevano proibito di forma tale, allora, e avevano proibito lo studio della saggezza della Kabbalah fino ai giorni di oggi. Però al posto di questo non c'era una preghiera ordinata. Prima della prima distruzione del Tempio facevano il Shidur, ordinarono tutto per poter prendersi cura della nazione, e così noi, grazie a questo, noi ci siamo protetti. E ora dall'Ari in poi, questa è l'uscita, che l'Ari è il Messia che c'è stato, è stato come il Messia, e da lui in poi inizia la redenzione, e ancora continua, però le persone hanno iniziato a svegliarsi, e all'epoca della conoscenza, eccetera eccetera, perché non hanno dato il tempo di aggiungere al giudaismo la saggezza della Kabbalah, e per questo cercarono e non trovarono, e nell'ebraismo E allora quando parla della preparazione dell'anima, parla della preparazione dell'umanità, la nazione di Israele, come il fatto che fa la preparazione che realizza i precetti, non parla della preparazione della persona individuale, parla dell'evoluzione. Fuori dal giudaismo, cristianesimo e islamismo sono una preparazione per la saggezza della Kabbalah, perché in qualche maniera le persone si sviluppano e non sappiamo come svilupparsi al di fuori della religione, erano come animali, e qui per cui c'è ogni tipo di relazione e confusione, non importa che esprimono, non esprimono, però ci sono chiarimenti in qualche modo verso qualcosa dentro la persona. La persona, puoi terminare con qualcosa di piccolo? Parliamo ancora un poco della persona nel lavoro spirituale, è arrivata a uno stato che come vede che non riceve, se riesce la domanda dal cuore, non capisco la domanda, scusate, se c'è un problema di audio. Fa la petizione interna che dice faccio e non ricevo. È la saggezza della Kabbalah, però se non c'è l'intenzione con il corpo, di questo non uscirà niente, se non uscirà l'esigenza, dice il Rav. Allora, vediamo questo, molte grazie. E la sua anima, certo. Come possiamo sapere qual è la sua anima? Come possiamo educarli verso la sua strada? Dice Raf, se la persona dice come riceve l'impressione del libro dal gruppo senza la pressione da parte di loro, penso che sia nel suo cammino. Questo è quello che puoi fare tu, è percepire il tuo cammino, la tua strada, e differirlo e cercare di capirlo e farlo concordante a te e tu a lui, e allora tu sarà la tua strada, quello che si chiama, e troverai la tua inclinazione, la tua connessione con la luce superiore. E questi sono mezzi corporali, amici, diffusione, tutto questo è il nostro mondo, ti mostra la spiritualità. Vediamo fino a che punto ti impressiona, secondo quello che tu puoi avanzare senza pressione da parte di loro, senza... Sì. Se la persona si occupa delle tradizioni di Israele come i grandi della generazione si occuparono di questo. Se lui si occupa con intenzione e studia spiritualità, vedrà attraverso di questo una luce più grande. Attraverso gli atti corporali, dice il Raf, no. Se lui studia spiritualità e si occupa della tradizione di Israele, tutti i grandi della nazione, tutti i grandi si sono occupati di questo, incluso lei. Se l'individuo si occuperà della tradizione di Israele, tu dici il seguente: se c'è qui, dice il Raf, alcun tipo di fenomeno psicologico per mezzo del quale io mi occupo di atti corporali, io ingrandisco il mio desiderio. E allora, con questa, io dice lo studente, se lui si occupa, No, aspetta. Tu ti confondi, dice il Rav, e mi confondi anche a me. Mi spiego, dice lo studente. Verso la tradizione di Israele. Ma stiamo parlando di cose corporali, dice il Rav. Che cosa vuoi? Unire questo insieme alla spiritualità? Ok. Vorrei rispondere di maniera, però, questa confusione che succede prende tempo, abbiamo bisogno di fare rapidamente una cosa, non parte nell'altra, la verità sta... Mi dispiace, non sento la traduzione, scusate, non posso tradurre perché è sparito l'audio. Mi dispiace, è completamente sparita la linea, scusate, ma non sento nulla. Abbiamo avuto un problema, scusate. E questa è la domanda. Ecco. Questo mi dà spiritualità o no, dice il Rav? È che si è interrotta la comunicazione, scusate. Nel momento che si arriva al materiale della creazione, questo è il desiderio che tu hai ora, questo accento che il desiderio che tu ti metti dei filim, il desiderio che tu ti domandi un'energia per farlo, cos'è questa energia, cos'è questa meta, cosa voglio conseguire con questo, a che meta voglio arrivare? Voglio arrivare al creatore, alla qualità dell'influenza e questi filim che tu in questi momenti ti metti nella mano, i filim sono quelli oggetti che servono per fare la preghiera, attraverso di questo io conseguo, è questo che conseguo ora di amare al prossimo o di amare il creatore, è che faccio ora. E tutti questi atti sono molto molto profondi in se stessi, e non così come tu dici. A me io ho difficoltà di stare in questa conversazione, in questo tema, però continuiamo. Però tutti nei pensieri si chiarisce, tutto nel pensiero si chiarisce, in quello noi dobbiamo portare noi stessi in alcuni atti, questo è educazione, o una maniera di ricevere in una maniera molto semplice e facile. Tutto lì. Ma nel momento che tu mescoli tutti questi atti della cultura o al corporale, e questo è già menzogna, è già bugia. E la spiritualità non è nel corpo, questo che sta è nell'anima, e non nel corpo, e non c'è in questo mondo, non c'è una cassa che tu devi metterla nelle tue mani, non c'è niente che puoi mettere, filim e tutte queste cose, sono cose corporali. E Mosè de Zerampin che devi scoprire, e queste sono le qualità di influenza che tu devi investire, eccetera. E porti i libri dei precetti della via, che noi non siamo nel corpo, puoi immaginare, non esistono nel corpo, che tengo, non ho di questi desideri corporali e non sono nel corpo che c'ha, c'è solamente questo punto nel cuore, come io lavoro con, esso, con questo, come io lo sviluppo, questa è la domanda, questo è. E noi, dopo, quando tu inizi a sviluppare questo punto nel cuore, tu inizi nella maniera corretta a scendere giù in questo mondo, significa unire questa immagine, questo desiderio che c'è nel tuo corpo con tutti questi, tutte queste cose che sono intorno ad essere andato. Scoprirai e capirai che connessioni ci sono tra tutte queste cose, ed è per questo che i cabalisti dissero solo di questo, che se hanno rami e radici, e così puoi incominciare a capire dal mondo nostro, capire queste radici spirituali, e non potrai solamente quando saliremo a queste radici spirituali, capiremo. Qui non c'è discussione, solamente c'è qui la saggezza della Kabbalah. Ti dice studia, vuoi farlo? Fallo, solamente non metterti in discussione se bisogna farlo o non bisogna farlo, queste discussioni, tu cerchi di unire due mondi che sono veramente diversi, e certamente questo è un mondo spirituale, cosa vuoi capire o aggiungere qualcosa nella discussione, che qualcosa sia... poco il film che mi dà il mondo spirituale di questo, non ti può dire nulla, perché no, stiamo parlando di mondi diversi, e certamente non stiamo parlando del mondo spirituale, non c'è niente di che discutere in questo, ed è per questo che ti consiglio, molto semplice, una cosa molto semplice, studia, e con questo sei abituato a farlo, fallo, se non sei abituato a non farlo, non c'è obbligo. Non devi sforzarti, e durante il tempo al meglio ti svilupperai e vedrai che magari è bello e che ti piace, ti aiuta in un modo corporale, però lo fai senza sforzo, senza che nessuno ti obblighi, senza un obbligo, se vuoi farlo, fallo, e neanche nessuno ti dirà niente. Però queste domande sono... Canzone, bene, cantiamo. Prima che passiamo alla prossima lezione, cantiamo una canzone. Bene, amici, arrivederci, passo la linea a Giuseppe.
Prova, si sente? Prova, si sente? Prova, si sente? prova, prova.